E buonasera di nuovo, bentornati sugli 89.100 in FM di Radio Cusano Campus, l'emittente ufficiale dell'Università Niccolò Cusano. Apriamo una delle buone abitudini del venerdì di Open Day, la nostra abitudine alla tutela dell'ambiente, all'amore per il nostro pianeta, la nostra abitudine a considerare la mobilità ecosostenibile, l'economia assolutamente green. Sto parlando ovviamente di 50 sfumature di green. Senza di lui questo spazio non esisterebbe. Vado a presentarlo, è il nostro energy manager, è uno studente di economia all'interno della nostra università, è Daniele Rocchi. Buonasera Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Daniele, questa settimana ci sono stati un po' di stravolgimenti, abbiamo dovuto riparare sul vecchio format di 50 sfumature di green, ma solo perché stiamo preparando un appuntamento veramente imperdibile con questo spazio che parla di ambiente, di natura, di tutela del patrimonio ambientale. Io l'unica cosa che faccio, Daniele, è ricordare ovviamente la terribile sciagura legata al terremoto in Friuli che 40 anni fa devastò buona parte di quella regione. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella è stato in visita alle comunità di Gemona e Venzone, dicendo ammirazione e riconoscenza per quanto è stato fatto. La determinazione nell'affrontare i problemi gravi è frutto della cultura dei friulani e dunque di una regione che è stata quasi rasa al suolo da un terremoto devastante, appunto, che l'ha colpita 40 anni fa, ma incredibilmente con una forza d'animo veramente rara, il Friuli, attraverso la determinazione del suo popolo, si è assolutamente risollevato. Allora Daniele, questo dovevamo in quanto a commemorazione, ma anticipiamo allo stesso modo l'appuntamento di settimana prossima, che riguarda da vicino il terremoto del Friuli e la celebrazione dei 40 anni, è così?
Sì, confermo, infatti l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ci manderà due suoi esperti, uno appunto del marketing e della comunicazione e l'altro proprio uno di quelli che sta operativamente dinanzi agli schermi che monitorano tutto il mondo,
sì,
i terremoti, e quindi avremo in anteprima appunto questi due esperti del settore, ma non solo, ci apriranno parecchie informazioni utili e interessanti di come si deve anche agire nelle emergenze, perché a volte dobbiamo anche dirlo, si parla tanto di terremoti e altro, ma in verità chi è che è stato poi preparato ai terremoti? In Giappone sono ormai tutti i giorni hanno allarmi sisma e anche i bambini sono preparati,
certo,
e pronti all'emergenza fin da piccoli.
E sono
noi
formati,
italiani,
sì,
in verità siamo un po' di meno, no, sotto questo profilo.
Esatto, invece veramente i giapponesi sono formati, come hai detto tu, sin da bambini. Io mi rifaccio al collegamento che mi hai dato, all'assist che mi hai servito, perché immagino tu lo sappia, lo dico ad uso e consumo dei nostri radioascoltatori, 40 anni fa il terremoto del Friuli creò l'opportunità di praticamente inventare di sana pianta la protezione civile, che non esisteva e fu inventata, strutturata, coordinata proprio in quei giorni di dramma, di caos, di necessità, e appunto tutti risposero veramente presente e tutti si gettarono in quella situazione di caos e di tragedia, ma riuscirono ad uscirne fuori in brevissimo tempo, lo ribadiamo, attraverso una determinazione e una forza d'animo veramente irrintracciabili. Allora Daniele, passiamo e voltando pagina alle nostre tematiche, a due notizie veramente appetitose che hai selezionato per noi questa settimana. Partiamo da green e tecnologia.
Sì, Gaia Smart è turismo 2.0, escursioni eco-friendly.
Sì.
Questo è il titolo della nostra prima appunto rassegna, dove praticamente parliamo appunto di un'app che è una tecnologia che veramente sta modificando ogni ambito della nostra vita, compreso il tempo libero e il modo di viaggiare.
Sì.
Nasce infatti questa applicazione gratuita specifichiamo gratuita, Gaia Smart,
sì,
realizzata da un team di giovani, e qui all'ascolto ovviamente mi collego a tutti i miei colleghi studenti che sono sempre di più le start-up giovani di noi studenti che vengono messe sul mercato e che vengono promosse, no?
A sì, sì. Minuti,
e quindi riescono anche a fare di una loro idea, di un loro pensiero e anche emozione a volte, un vero e proprio business. La particolarità appunto di Gaia Smart è quella di proporre un turismo 2.0, naturalmente completamente sostenibile.
Certo, se volete vi faccio anche alcuni esempi. A Milano ad esempio si possono riscoprire luoghi conosciuti attraverso nuovi punti di vista che stimolano la fantasia di adulti e bambini, ovvero un viaggio alla scoperta degli animali che popolano gli stemmi del Castello Sforzesco o quelli coinvolti nella storia e nelle opere di Leonardo da Vinci. Si può anche optare per una passeggiata sui Navigli, escursioni all'aria aperta anche a Torino, al Parco del Valentino, oppure nel centro storico a caccia di emozioni forti nei luoghi legati alla magia nera con i segreti del quartiere San Salvario, e poi ancora i fasti della storia antica al quadrilatero romano, e ancora in zona Crocetta alla ricerca di Gulliver. Questo solo per darvi alcuni itinerari. Vuoi aggiungere qualcosa a questa notizia,
bravissimo.
Daniele?
No, sei stato bravissimo, anzi non avrei forse mai detto io tutto questo, però naturalmente ai nostri ascoltatori dire dobbiamo anche spiegare sostenibile, la parola sostenibile.
Certo, certo.
Infatti i percorsi indicati prevedono spostamenti a piedi, in bici e con mezzi pubblici, ricordiamocelo.
Sì.
Quindi casa, a casa la macchina, in giro ovviamente solo con mezzi più sostenibili possibilmente che uno poi normalmente può trovare nelle varie città.
Certo.
La concessione appunto di turismo che stimola appunto la condivisione dell'avventura, la curiosità, la valorizzazione anche di piccoli dettagli. Io mi ricordo una volta che sono andato a visitare una città, questo non in Italia, fuori,
sì,
appena fuori, in Slovenia, e la cosa più bella è stata visitare la città in bicicletta, perché lì riscopri veramente il contatto con la città e naturalmente avere poi a fianco a te anche una app dove ti consiglia quale, in quale vie girare e cosa andare a cercare, viene da sì che ne può uscire solo che una vacanza bellissima.
Esatto, e poi è anche molto utile per chi può concedersi solo pochi giorni, no, in qualche città italiana o straniera, e dunque l'ottimizzazione del tempo e la possibilità, la certezza di non divagare, di non sbagliare percorso, di andare lì dritti al bersaglio delle maggiori attrattive della città che andiamo a visitare, è un'opportunità imperdibile e riusciremo a non perderla solo attraverso Gaia Smart e al turismo che propone, che è un turismo eco-friendly e 2.0. Passiamo alla seconda notizia e andiamo a parlare, Daniele Divino, ne abbiamo parlato anche noi qui all'interno di Open Day da un punto di vista didattico, perché c'è un senatore, il senator Stefano Di Sel, che ha proposto attraverso un disegno di legge lo studio del vino all'interno delle nostre scuole, sia medie che medie superiori, perché, e su questo nessuno può obiettare, il vino è un tratto identitario del nostro paese. Attraverso lo studio e la cultura del vino si studia la cultura dell'Italia. Io con questo ti porgo l'assist per iniziare a parlare del vino, del riscaldamento globale e di cinque cose che non tutti sanno.
È vero, naturalmente i nostri ascoltatori penseranno cosa comuna vino e riscaldamento globale.
Ecco.
Beh, molto più di quello che potreste pensare. Infatti una vendemmia anticipata in Francia può naturalmente sconvolgere veramente anche la parte economica, lo sviluppo economico di un paese, perché che poi magari è basato proprio su una produzione di vino, come può essere la Francia, come può essere l'Italia.
Sì.
Dovete sapere che ad esempio c'è il boom di vigneti in Inghilterra. Una volta l'Inghilterra era ghiotta di vino italiano, ora invece si stanno autoproducendo, proprio perché c'è questo cambiamento climatico dove prima si poteva fare vendemmia e quindi coltivare mente vino,
sì,
alla grande, oggi c'è un problema di riscaldamento. Addirittura questa cosa tocca tutto il globo. Infatti siamo andati anche a fare una ricerca, Alessio, dove,
sì,
i viticoltori cileni si stanno spostando più a sud in cerca di un clima più fresco, perché normalmente il troppo caldo fa male normalmente al vino che poi ne uscirà fuori.
Certo.
Addirittura si iniziano a fare le battute che una bottiglia di Cabernet della California sarà un giorno rimpiazzata dal Canonau della Groenlandia, una cosa fantastica questa, che poi ci fa anche un po' sorridere, no? Perché noi il Canonau abbiamo quello nostro sardo, che è buonissimo.
Certo, che conosciamo però, tutti, tra l'altro.
Ecco, soprattutto adesso che arriva un po' l'estate e quindi abbiamo, diciamo, tutti un po' più voglia di vino, quel vino bianco, fresco, estivo.
Certo.
Il problema è che sembra un gioco, però questo riscaldamento globale non è solo inquinamento, CO2 o altro, ma è veramente, potrebbe andare a intaccare l'economia di un paese. Addirittura nel Regno Unito, faccio un esempio, sì, la terra coltivata a vigneti è aumentato del 148%. Stiamo parlando di 4.650 acri di terra oggi, prima abbandonati perché nel Regno Unito, sai, il clima era abbastanza discutibile,
sì,
okay? Adesso invece sta diventando ottimale per coltivare. Ovviamente grandi inglesi, grandi bevitori, chi meglio di loro saranno più che felici, no, di questa situazione.
E certo, e hanno appunto riscoperto anche un segmento di mercato che non avevano esplorato con tanta curiosità negli anni passati, che invece è tornato di moda soprattutto dall'altra parte della Manica. Altre cose da sapere sul vino e il cambiamento climatico, Daniele?
Assolutamente sì, naturalmente, ecco, confermiamo la notizia del Cile, che sta naturalmente spostandosi dal nord-est. Alcuni produttori stanno proprio comprando terre nel sud, dove il clima è più freddo e umido. Normalmente l'uva ha diverse varietà, ok? Si sanno anche l'Università della California, della California sta creando uve ibride che cercheranno, normalmente penso, e anche penso che ci riusciranno, perché ormai le tecnologie, gli studi, la scienza ormai fa passi da giganti,
sì.
Diciamo uve ibride dove saranno resistenti al calore per la produzione appunto dei vini più gustosi. Io invece lascerei naturalmente la natura al suo posto,
sì,
cercherei di rispettarla il più possibile, e naturalmente cercando di intervenire più dove si va a fare la vigna, magari andare a tutelarla con ad esempio delle serre,
certo,
delle serre ad hoc, perché no, anche che la parte superiore metterci il fotovoltaico, no, Alessio? Alla fine noi queste energie alternative le dobbiamo infilare ovunque.
Modalità virtuosa, Daniele, quando si parla di appunto fotovoltaico, eolico, si parla di energia che proviene direttamente dalla natura.
È verissimo, quindi noi dobbiamo ricordare che le soluzioni ci sono, bisogna solo adattarle.
Certo.
Bisogna ricordare importante che il cambiamento climatico è un problema a lungo termine, la variazione appunto attesa in una sola direzione, che
certo,
sarà sempre più caldo.
E non sei solo tu a dirlo, lo dice anche Dan Kayan, che è un ricercatore climatico alla Scripps Institution of Oceanographic, che dice che in California il cambiamento climatico globale causerà una tendenza al riscaldamento nel prossimo futuro, e i modelli suggeriscono che il riscaldamento stesso sarà maggiore nelle zone interne rispetto a quelli con un'influenza costiera. Il riscaldamento sarà probabilmente incrementale, così che le temperature nei prossimi decenni saranno solo in media leggermente più alte rispetto a quelle degli ultimi 30 anni, con il meteo e le fluttuazioni di breve periodo che rimarranno effetti critici, e le temperature più calde che si faranno sentire soprattutto a ondate e soprattutto durante l'estate. Io
insomma,
ecco.
No, ti concludo e con il dire che andiamo e andremo a trovarci in spiaggia, forse appunto viticoltori che mentre tu prendi il sole
fanno la vigna e curano la vigna
perché ormai, diciamo, se la costa è l'unico punto un po' più freddo, dato che insomma la parte interna del paese diventerà sempre più calda, allora potrebbe essere pure un'opportunità, no?
Certo, noi non escludiamo mai niente. Quello che ci preoccupa da vicino e che ci mette premura è appunto il rispetto dell'ambiente, il rispetto della natura, che non va stravolta, che non va assoggettata alle esigenze umane, ma che va rispettata. Dobbiamo dare alla natura tutto ciò che anche la natura poi ci restituisce, e lo fa proporzionalmente al virtuosismo dei nostri comportamenti, perché la natura da questo punto di vista è assolutamente giusta. Daniele, io ti ringrazio anche per questo appuntamento settimanale che abbiamo evaso con 50 sfumature di green, per una settimana prossima che si preannuncia già ricca di interesse, perché si parlerà di terremoti con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con due esperti di settore, insieme a te ovviamente, tutti in studio qui davanti ai microfoni di Open Day, per parlare di green, di natura, di ecosistema, del nostro pianeta, insomma. Grazie ancora, Daniele Rocchi.
Ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori.